Buongiorno a tutti e bentrovati, siamo con Jeff Westley, grande musicista, pianista, compositore, arrangiatore, un musicista davvero straordinario e con degli orizzonti infiniti ed è un grande piacere averti con noi, grazie per essere qui.
Grazie a te, è un piacere.
Beh, io vorrei cominciare innanzitutto dal tuo primo contatto con la musica e soprattutto dalla relazione con il tuo strumento musicale, di cui abbiamo ascoltato poco fa un improvviso estratto da un CD di cui adesso voglio chiederti anche di parlarci. Quando hai incontrato la musica e quanto è forte la tua relazione col pianoforte, che immagino sia il tuo strumento prediletto per scrivere, per comporre, per arrangiare?
Sì, sono stato sempre legato al pianoforte. Quando ero piccolo, non so, quando avevo 3 anni circa, i miei si sono separati e per un periodo, finché è arrivato il mio secondo papà, si dice, che è stato un uomo meraviglioso, c'eravamo solo io e mamma. E la mamma, per rilassare, dopo lei mi ha messo a letto, ha suonato il pianoforte. E quindi ogni giorno, ogni notte, io mi sono addormentato ad ascoltare lei che suonava valse di Brahms e preludi di Chopin e Mendelssohn e Schubert, eccetera. E mi sono innamorato di questa musica. Molto giovane, immagino, tipo anche 4-5, ho detto alla mamma, voglio fare io. E lei mi ha insegnato solo esercizi per 5 dita, e cose così. E mi ha insegnato leggere la musica. Infatti, prima che sono riuscito di leggere le parole, e mi ha presentato un libro, Come suonare il pianoforte, dal quale ha imparato lei, e poi mi ha lasciato libero. Non mi ha messo pressione, non mi ha dato lezioni. E io con tanto entusiasmo ho suonato tutto in questo libro dall'inizio alla fine e poi tutta l'altra musica che trovo è andato avanti così. Quindi no, ho sempre suonato il pianoforte. E il discorso a casa non era come per tanti, ma devi fare praticare il pianoforte perché domani hai lezione, no? Ma devi smettere di suonare il pianoforte perché c'hai i compiti da fare. Era l'unica cosa che mi interessava. Io con tanto piacere ho suonato ore e ore le sere dopo tornare da scuola. Potevo suonare anche tutta la notte senza annoiarmi. Quindi è iniziato molto presto.
Jeff, la tua carriera è stata molto precoce perché pensate un po' che a 23 anni già dirigevi musical nel West End di Londra. Sei stato addirittura per 7 anni direttore musicale dei Bee Gees. Cosa ti ha portato subito quell'esperienza? In che modo sei entrato nel mondo della musica da professionista?
Ma io quando ero al conservatorio ho guadagnato un po' di soldi a suonare nei nightclub in centro di Londra, Soho, eccetera. E quindi questo mi ha portato un po' dall'altra parte della musica classica. Tramite contatti che ho fatto in quel mondo mi è venuta la possibilità di... Sono entrato prima superstar come un tastierista e dopo poco tempo c'era uno dei direttori che è partito e quindi ha aperto un buco. Però è una bella storia che sia Jesus Christ Superstar che i Bee Gees erano gestiti da Robert Stigwood. Lui era il management di tutti e due. Quando mi hanno parlato per forse dirigere Jesus Christ Superstar, mi hanno chiesto ma quale esperienza hai che ti permette di fare questo lavoro? E la stessa settimana mi hanno parlato del progetto con i Bee Gees. E quindi ho risposto, ma io sono il direttore musicale per i Bee Gees. E per i Bee Gees ho detto, ma io sono il direttore della Jesus Christ Superstar, che è successo proprio nella stessa settimana. Infatti era un piccolo bugia, tutti e due, però venendo così sono riuscito di fare tutti e due, perché il lavoro con i Bee Gees era solo in tournée. Quindi siamo andati in tournée per un mese, poi tornato per qualche mese, poi un altro 1, 2, 3 mesi in tournée, e questo in tutto il mondo. È stata una meraviglia, sono stato molto molto fortunato e mi sono divertito da morire.
Hey baby, you got a pain in your heart. Someone has hurt you and torn you apart. Am I unworthy to open up your eyes to love?
Whenever you're lonely,
to run to me.
Jack Wesley, com'era la Londra di quegli anni e come invece è cambiata adesso, secondo te?
Wow, c'erano i primi anni 70, quindi è un'epoca quando io ho fatto pure turnista, perché questa è un'epoca dove chiunque vorrebbe registrare un disco ha bisogno di chiamare musicisti in studio e un arrangiatore e suonano assieme. Senza click, senza computer, senza quantizzazione, autotune, eccetera. Si può catturare quello che presentano i musicisti. È un altro mondo che lamento tanto. Adesso il mondo del fare musica in computer, solo una persona in camera che senza collaborare con altri mi rende molto triste, che questa musica non trasmette, almeno per me, non trasmette emozione come la musica degli anni 70-80, quando abbiamo tutti suonato assieme. Non è più lo stesso mondo, mi spiace. Ma forse sono un triste vecchione.
Non credo proprio. Jeff, tu come tastierista e arrangiatore hai lavorato con dei nomi incredibili. Ne cito alcuni per i nostri ascoltatori: Peter Gabriel, Phil Collins, Harry Mancini addirittura. L'hai detto tu prima, Andrew Lloyd Webber con Jesus Christ Superstar. Ti voglio chiedere adesso qualche cosa sul tuo lavoro di arrangiatore, di grande arrangiatore che sei. Quali sono le tue modalità? Ovvero, se tu dovessi dare un consiglio a un giovane arrangiatore per procedere e trovare l'arrangiamento giusto, i timbri giusti, la coerenza giusta, che cosa gli diresti? Offrici una piccola lezione di arrangiamento in pochi minuti.
Ascoltare, ma io, almeno quando ero al conservatorio, io sono entrato al conservatorio come flautista, perché ho cambiato scuola a 11 anni e già suonavo abbastanza bene il pianoforte, ma non ho mai fatto una lezione. E quando ho iniziato questa scuola, loro avevano un flauto. Hanno chiesto se c'è qualcuno giovane che vorrebbe imparare questo strumento. Io ho messo la mano più alta di tutti gli altri e hanno dato a me. Ma assieme con questo strumento venivano delle lezioni gratis nella scuola di fianco, dove c'era una bravissima persona che è stato il mio primo insegnatore. Quindi dopo un paio di anni, a 12 anni se non sbaglio, mia mamma ha sentito di questa cosa al Royal College of Music, dove si può andare quelli giovani ancora a scuola, si va sabato mattina. Sono andato lì per fare un'audizione, mi hanno accettato e lì quando sono entrato ho avuto il mio primo lezione in pianoforte. Significa che il pianoforte era il mio secondo strumento, secondo loro, ma anche per me era sempre il primo. Però essendo flautista, in tutti questi anni ho suonato in orchestre, sia a conservatorio che in settimane d'estate abbiamo fatto corsi in Austria, Germania e tutto quanto. Ho suonato questo bellissimo repertorio orchestrale che amiamo tutti. Era un'altra esperienza dentro l'orchestra, ascoltare questo. Quindi quando ho iniziato a arrangiare per orchestra, avevo già in testa come suona qualcosa di Sibelius o di Beethoven o di Brahms, eccetera. E sapevo, per creare questo effetto, le viole fanno diga, 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 o i contrabbassi fanno questo, le trombe, eccetera. Quindi è tutto ascoltare. Deve ascoltare e assimilare e copiare. Mi hanno chiesto tante volte, ma lo trovo molto difficile, offrire lezioni in arrangiamento. Se tu hai questa frase, devi mettere X su clarinetto, X su fagotto. Per me è una cosa istintiva. Lo trovo molto difficile creare le regole. È quello che suona bene, si sente nella testa e poi si scrive.
Thank you.
Jeff Wesley, le tue frequentazioni con il mondo della musica classica, che hai anche elaborato in vario genere, sono davvero tante. Abbiamo appena ascoltato questa bellissima song, The Tryst, un lavoro che tu hai fatto insieme al soprano inglese Janice Watson, che è stata anche la tua compagna di vita, no? Però hai appunto rielaborato tutto in chiave orchestrale. Raccontami di questo lavoro, che trovo bellissimo, molto interessante.
Quando ho iniziato il rapporto con lei, lei per me è un soprano strepitoso, che ogni volta che canta mi emoziona. Lei non solo fa un bellissimo suono, ma trasmette emozione, che è il punto di quello che facciamo. Se un artista o una musica non trasmette emozione, non serve a niente. Ho voluto creare qualcosa di interessante per lei, anche mi piace molto arrangiare, e ho scelto queste canzoni nordiche di Grieg, Sibelius e Nielsen. Queste sono canzoni nella forma originale per voce e pianoforte. E io pensavo sarebbe bello arrangiarli per orchestra e registrarli. Quindi ho scritto un sacco di arrangiamenti e io e lei siamo andati a Budapest, dove avevo già un buon rapporto con la Budapest Symphony Orchestra in studio, e abbiamo registrato 14 brani. Tryst è uno, che è un pezzo molto molto forte, una botta emozionale, una canzone veramente tragica, però forte forte forte, mi piace molto.
Tornando alla tua carriera, il tuo contatto con l'Italia è stato attraverso il fatto di aver arrangiato ben due dischi per Lucio Battisti, che sono secondo me i più belli in assoluto dal punto di vista della qualità del suono, dell'invenzione strumentale, del sapore in generale timbrico che hanno, Una donna per amico e Una giornata uggiosa. Tu quando hai cominciato a lavorare con Lucio Battisti, so che non eri ancora conscio di quanto Battisti fosse noto in Italia, no? Fosse un personaggio così noto e amato, è vero. Raccontami qualcosa sul modo di lavorare che hai utilizzato per conferire a questi dischi un suono così bello e particolare.
Ma questo era più o meno il mio primo produzione, dove io avevo tutta la responsabilità per arrangiare e produrre un disco, e ho voluto fare qualcosa veramente bene, perché volevo traslocarmi da fare solo turnista a diventare l'arrangiatore, perché per noi turnisti c'era sempre un producer, quello che diceva a tutti i musicisti cosa suonare e come. E alcune di queste persone, secondo me, erano molto bravi, ma altri meno. E io mi sono considerato in grado di fare questo mestiere. Quindi ho fatto sapere da un discografico inglese, RCA, che se arriva l'occasione sono disponibile pure io di fare questo lavoro. E lui mi chiamava un giorno, poco dopo questa conversazione, ha detto: ma ti va di produrre un italiano, italiano, giapponese, ed qualsiasi, per entrare? Ah, va bene, organizzo una cena. E qualche giorno dopo mi sono trovato in un ristorante elegante a Chelsea, di fianco a me Lucio, e c'era il discografico inglese e c'era pure Susan Duncan Smith all'epoca, RCA, e Michele Mondella credo, e un paio di altri discografici dall'RCA all'epoca. Abbiamo passato una bella serata e alla fine della serata c'erano solo due domande che mi hanno dato: ma quando puoi iniziare e in quale studio vuoi lavorare? Nessun discorso del budget, niente, solo andate in studio, iniziate. Per le norme di oggi, una cosa incredibile. È iniziato così. E no, io non avevo nessuna idea. Per me, sapevo che lui era un artista, cantautore che aveva già fatto qualche dischi, ma la sua importanza ho capito quando ho dovuto chiamare un amico, bravissimo chitarrista, corista, per cantare cori, perché questo amico era mezzo italiano e mi diceva che aveva una pronuncia perfetta in italiano. E l'ho fatto venire che può giudicare Lucio sulla pronuncia. E Lucio era molto contento, quindi è andato avanti. E questo amico ha detto: ma tu sai chi è questo Battisti? Ma no, concentro sul mio lavoro. E mi ha raccontato l'importanza di Lucio. Ma la cosa che mi colpisce veramente è che dopo due mesi di lavoro Lucio non ha sentito la necessità di farmi capire la sua importanza. Era tranquillo, umile. Veramente mi sono trovato benissimo con lui al lavoro collaborativo e ho imparato da lui tante tante cose importanti, non solo questa cosa dell'emozione, perché essendo turnista, come tanti turnisti, ero molto impressionato con i musicisti che avevano una bravura tecnica strepitosa, riescono a suonare 3.000 note in un minuto, ma ho imparato da lui, anche da Giulio, che 3.000 note in un minuto non conta niente, questo non è musica, è ginnastica. È bravo e complimenti, ma non è musica, non mi trasmette niente. E Giulio ha detto: solo 3 note servono, ma le devi scegliere bene queste 3 note e suonarle benissimo. Questo ho imparato da loro e questa è stata una regola che ho sempre cercato di tenere, di non dimenticare che prima cosa fondamentale, trasmettere un'emozione, emozionare quello che ascolta. E note sbagliate, un paio di errori, stonature, è molto meno importante.
Consigli mai, mi arrendo, fa come